stasera il motivo per il quale abbiamo affrontato una discussione politica piuttosto tecnica nasca dalla ricerca delle giustificazioni. Questo è essenzialmente il tema della serata. Io non voglio cercare giustificazioni, vi invito a non farlo, perché credo che le persone facciano delle scelte pienamente consapevoli all'età nostra, soprattutto tenuto conto che qui di neofiti della politica ne vedo veramente pochi, e che questo significhi anche farle con grande dignità. Voglio concludere citando il collega Massimo Astolfi, che in una commissione lavori pubblici tempo fa disse, di fronte ai tanti cantieri aperti che ci sono alla Dispoli, che il sindaco dice andate in giro, vedete, ci sono più cantieri del comune che privati. No, lo spiegò Astolfi perché. Disse, ma è possibile che tutte le società balorde ci capitano a noi? Possibile che tutti i cantieri ci si bloccano a noi? Disse questo il commissario. Massimo, io mi sono fatto una risata insieme a te. Però io credo che... Io... Balordo?
Le aziende strane, dai.
Strane, no? Cioè le aziende che lavorano male, che si bloccano, che hanno problemi finanziari, che svolgono male i lavori, vanno fuori capitolato, tutta una serie di problemi. C'avevamo praticamente quasi tutti gli appalti fermi, te lo ricordi? Dicesti questo. Io credo che queste cose non è come a Paperino, che succedono perché è Paperino. Diciamo che un po' ve le cercate pure. Perché se qualcuno andasse in giro e controllasse queste aziende, probabilmente tante cose andrebbero in porto secondo i tempi e i modi giusti. È un modo da amministrare, io ve lo voglio suggerire, in bocca al lupo.
Laudia, prego.
La ringrazio, Presidente. Esprimo gratitudine all'apicale del servizio, all'assessore e anche ai revisori in aula per il lavoro che hanno svolto. Beh, non credo che costituisca un mio prurito personale rientrare un po' in alcune questioni che sono state già osservate, credo anche egregiamente, anche dai consiglieri di minoranza, col tentativo non di migliorare le osservazioni già svolte su alcune questioni che personalmente mi stimolano questa sera, ma col tentativo invece di dare un contributo alla discussione. Io ho grande rispetto dell'intervento di Filippo Moretti, ma credo che il mio approdo sia decisamente diverso, è molto distante, perché credo che questa città, tenuto conto dei bilanci fragili di questi ultimi anni, tenuto conto dell'organico che abbiamo a disposizione e tenuto conto, e sovente questo è disatteso, dell'equipe politica che questa città ha da anni, perché il materiale umano è questo. Noi abbiamo sempre detto in questo scorcio di consigliatura, nelle altre consigliature, che i governi di centrosinistra hanno fatto cose buone e cose meno buone. Non abbiamo mai detto di aver risolto i problemi di questa città, che è una città ancora in fieri, in costruzione, diceva il sindaco, un cantiere accostando la nostra città ad altre città di provincia come Gorizia, come Cremona, come Mantova, ma con la differenza che quelle città sono città già costruite. Noi questa città l'abbiamo costruita, la stiamo costruendo in quest'arco di autonomia, in 40 anni credo che abbiamo fatto, non credo di esagerare, ma un capolavoro amministrativo. Abbiamo festeggiato da poco i 40 anni di autonomia, c'è stato credo un contributo anche del centrodestra in questa città. Noi riteniamo che in questi ultimi 15 anni abbiamo dato un contributo straordinario, notevole, nonostante le carenze che prima ricordavo. Però, lo ribadisco, abbiamo sempre detto c'è molto da fare, dobbiamo migliorare questa città, e con un bilancio così fragile, straordinariamente fragile, credo che il governo di centrosinistra, che sta svolgendo ormai a metà mandato di questa consigliatura, credo che stia sostanzialmente andando sulla falsariga degli operati scorsi. Ma vorrei tornare su una questione che a me rincresce dover riprendere i consiglieri che parlano un po' di chi non c'è più, perché si alludeva prima a una responsabilità o qualcosa che forse non è andato bene in un servizio che è quello del bilancio. A me le allusioni non piacciono, soprattutto poi quando le persone non sono presenti e poi quando queste persone hanno fatto anche la storia di questa città. Ho grande rispetto per il nuovo dirigente Rapalli, ma credo che il lavoro svolto da chi ha preceduto Rapalli sia un lavoro da riconoscere, straordinario. E quando si allude a qualcosa che non è andato, a qualcosa da rivedere, da rifondare, eccetera, beh, mi rincresce doverlo dire, ma non vorrei sentire certe cose. La questione del comparto, che ritengo sia quello più rilevante, che è quello delle politiche sociali, della politica sociale, ma insomma noi facciamo una politica sociale straordinaria, di questo dobbiamo essere orgogliosi come governo di centrosinistra. Leggevo con l'apicale del servizio proprio qualche giorno fa, e mi ha telefonato proprio ieri dicendo su un aspetto all'interno di questo comparto, come diamo da mangiare spendendo quasi 100.000 euro l'anno a persone che hanno bisogno, che hanno sì un tetto ma non hanno un tozzo di pane per mangiare quotidianamente. Io credo che bisogna essere orgogliosi di questo, perché al di là poi delle altre politiche che facciamo, del tempo che dedichiamo, del denaro che dedichiamo ad altri comparti, credo che qui questo costituisca un fatto straordinario. Si parlerà poi di un emendamento che riguarderà anche la mensa sociale, in questo caso per le persone che non hanno neanche una dimora. Ecco, io ritengo che questo veramente costituisca un fatto eccezionale in questa città. Certamente poi ci sarà da lavorare per i senza fissa dimora nel quadro anche di politiche strutturali, ma come ha sempre ricordato bene il sindaco, politiche strutturali però da vedere di concerto con i comuni limitrofi. Ma questo per dire come la politica sociale ha caratterizzato queste amministrazioni centrosinistra in questi ultimi anni. E poi volevo così replicare un po' a ciò che diceva prima il consigliere Boccia riguardo ai cartelloni dell'estate, cioè, ma questo lei sa bene che non è al cartellone estivo, al turismo, eccetera. Lei diceva, non parliamo di questo, ma certamente, cioè noi abbiamo un assessore che svolge il lavoro in maniera egregia e certamente questo è un compito giuntale che non spetta certamente a noi consiglieri comunali entrare un po' nel merito di queste manifestazioni, quindi non credo che la sua osservazione fosse pertinente. E poi le associazioni, lo ha ricordato già egregiamente il sindaco, ma insomma noi dobbiamo dare veramente merito e esprimere straordinaria gratitudine alle associazioni che lavorano in tanti ambiti nel vissuto di questa città e che costruiscono un tessuto sociale straordinario. Riconoscere loro una forma di contributo per una manifestazione annuale, un contributo per ciò che svolgono annualmente, credo che sia il minimo che possiamo fare. E concludo qui, Presidente, magari mi riservo di intervenire su altre questioni, anche sugli emendamenti del PD. Grazie.
Grazie a lei. Nardino D'Alessio, prego.
Allora, voglio ringraziare l'assessore al bilancio, così come il responsabile del comunale per le questioni finanziarie, il dottor Rapalli, per il lavoro svolto. Ma su questo punto preciso, intitolato, e lo ripeto per i cittadini che ci ascoltano, bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010, relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010. Vedete, previsione, quindi significa programmare, bilancio pluriennale 2010-2012 e programma triennale dei lavori pubblici, approvazione. Quindi è un intendimento. E allora partiamo dalla prima considerazione per far capire anche ad alcuni signori. La prima considerazione è che quando si parla di bilancio non è che ci troviamo di fronte ad un documento ragionieristico dove si dice entriamo e andiamo a vedere le cifre. Questo va bene, ma va fatto un minuto dopo, perché la prima cosa che serve affrontare su una discussione di bilancio è la linea politica, cioè significa che praticamente il bilancio rappresenta l'impostazione politica di un'amministrazione. Se questo non è, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, e ve lo dico io. Quando si affrontavano le discussioni del bilancio, si partiva su questa linea. Si diceva il bilancio non è un documento ragionieristico, quindi perché l'amministrazione ha scelto questo? Perché l'amministrazione ha scelto quest'altro? Oggi questo non avviene più perché ci sono delle condizioni che ti impongono direttamente quello che devi fare. Un'amministrazione, specialmente quella di Ladispoli, non può più scegliere. Le amministrazioni comunali di Ladispoli non possono, di Ladispoli, d'Italia, non possono più scegliere. Da una serie di cose. La prima sicuramente è questa grossa situazione che incombe nel mondo, la crisi. Allora ricordiamo che fino a poco tempo fa lo Stato italiano, governato da chi ha vinto le elezioni giustamente, diceva che la crisi non c'era e che quindi l'Unione Europea, è una scelta che è stata fatta, ha imposto alcune cose, ma da mo' che lo sta imponendo queste cose? Da molto tempo che sta imponendo queste cose. Ma qualcuno faceva finta di non sentirci. L'Unione Europea significa che 27 Stati si sono uniti e quindi devono fare una stessa politica finanziaria ed economica. Quindi siccome c'è qualcuno che non ascolta, c'è qualcuno che praticamente non adempia ai propri doveri, deve imporre, perché nella misura in cui i trattati ti mettono dentro, nella misura in cui i trattati dicono che ci deve essere la sussidiarietà, guardate quello che è successo, la sussidiarietà, cioè la solidarietà, guardate quello che è successo con la Grecia, che tiriamo i soldi per che tiriamo fuori gli euro per aiutare le altre nazioni, dobbiamo anche fare delle manovre. Ecco perché l'Unione Europea impone alcune cose. E nella misura in cui lo impone, è chiaro che lo Stato italiano impone una determinata manovra di 24 milioni di euro, dove però l'impostazione politica è un'impostazione politica legata ai tagli, legate praticamente a discorsi che non legano più sulle motivazioni sociali. Cioè non entrano più nel mondo sociale, ma entrano solo in un discorso di reperibilità di risorse e non affrontano il discorso della riforma, della linea politica per andare a risanare alcune situazioni che non funzionano, come per esempio nel campo dell'evasione fiscale. Allora, c'ha ragione sì Moretti quando dice tutti i governi hanno torto, ma però è possibile che non esiste mai una linea politica dove si affronta veramente lo Stato? Cioè De Gasperi diceva che il politico è colui che guarda alla campagna elettorale, mentre lo statista è colui che guarda la nuova generazione. Quindi voglio dire, è possibile che non si guarda mai allo Stato? Ci accorgiamo che adesso praticamente c'è qualcuno che non paga le tasse. E dove si vanno a reperire i soldi? Dove si vanno a tagliare? Dove si va a tagliare? Dove è più facile arrivarci, no? Sui dipendenti pubblici, sui comuni, su praticamente la povera gente, su coloro che praticamente non possono difendersi, perché c'è qualcuno che arriva all'improvviso e ti toglie tutto. Qualcuno che ha lavorato, ha fatto sacrifici, che all'improvviso si trova praticamente senza più uno stipendio ragionevole per poter vivere. Ecco, di fronte a queste situazioni, che sono situazioni reali, dove praticamente una manovra finanziaria ti impone di fare un tipo di bilancio in quella maniera, dove non ci sono scelte, e oltretutto ci sono delle condizioni legate a situazioni particolari come quella di Ladispoli, dove l'ICI praticamente non viene rimborsata perché la prima casa non è stata praticamente eliminata e quindi gli introiti che dovevano entrare attraverso la prima casa non sono mai arrivati da parte dello Stato. Non sono arrivati. No, non mi risulta.
Consigliere, non interrompa. Non mi risulta.
I trasferimenti dello Stato mi sembra che ne hanno parlato tutti e che quindi praticamente non ci sono i soldi per gli altri comuni. Di fronte a questa situazione, io dicevo queste cose solo per far capire questo, vedi Penge, solo per far capire questo, che il comune di Ladispoli si trova in una condizione ancora più difficile degli altri comuni della nostra nazione, perché oltre ad essere cresciuto come abitanti in un periodo di tempo abbastanza corto, cioè celermente, noi ci troviamo a dover realizzare dei servizi, noi ci troviamo di fronte a situazioni che non riusciamo praticamente a risolvere. Noi abbiamo un personale che praticamente non riesce a svolgere le proprie attività perché ci sono poche unità. Ladispoli ha 40.000 abitanti, dovrebbe avere come minimo 300-400 dipendenti, ne abbiamo 100. Ecco, non riusciamo nemmeno ad avere dei strumenti e lo Stato non ci dà dei strumenti, lo Stato, il Governo dei strumenti per arrivare a delle soluzioni. L'unica strada per poter fare servizi è quello legato alle finanze private, quindi il comune deve lavorare in modo che insieme ai privati si possano realizzare alcune strutture, perché sappiamo molto bene che esistono le spese correnti e le spese di capitali, dove nelle spese correnti esistono le spese per pagare i dipendenti, le spese per pagare l'energia elettrica e tutto quello per far funzionare la struttura, mentre per quanto riguarda le spese di capitali noi dobbiamo praticamente rientrare in un discorso di investimenti. Di fronte a questa realtà, dove praticamente tutto è condizionato da una linea che ci viene imposta dall'alto, il problema del discorso del bilancio su problematiche politiche non esiste più. Ormai ci troviamo in una situazione che ci condiziona e Ladispoli, di fronte a questa situazione che è condizionata da una manovra politica molto molto dura, da una situazione che parte da lontano, che è quella imposta sì dall'Unione Europea, ma da una crisi che ormai ci attanaglia da molto tempo, Ladispoli si trova in una situazione ancora più pesante, che è quella di non poter riuscire a realizzare, anche se è un comune virtuoso, nemmeno un'assunzione. Questa è la realtà di fondo. Allora è vero, sì, che noi non possiamo fare discorsi né tecnici né politici, però una cosa la dobbiamo dire, che è necessario tutti insieme trovare qualche cosa che faccia riemergere praticamente la nostra nazione di fronte ad una situazione di crisi che è una crisi reale, che non può essere più nascosta, ma che tutti insieme dobbiamo riuscire a superare. Con questa concezione, e allora non esistono più le appartenenze di partito, ma esistono le necessità, e noi dobbiamo essere consapevoli che ci troviamo dentro una necessità da risolvere. Voto favorevole per questo punto.
Grazie a lei. Ruscito, prego. Consigliere Nardino, non si smentisce.
Sì? Ok. Sì, grazie Presidente, io soltanto pochi minuti per fare un intervento un po' più di carattere generale che sicuramente ha dei toni costruttivi rispetto a quella che è la manovra che stiamo per fare, e, che però parte da un discorso generale che va ad affrontare quella che è stata la crisi che in effetti ci ha portato oggi a parlare in questi termini di un bilancio comunale, che chiaramente è la derivazione di quelli che poi sono tutti i bilanci che, di tutti gli enti che sono al di sopra di noi. E il governo bene ha fatto, il governo è stato coraggioso, ha fatto delle scelte impopolari sicuramente, delle scelte che sicuramente ha scontentato tutti, e quando si scontenta tutti significa che è stato imparziale, ha avuto il coraggio di toccare certi settori, è stato operato soprattutto su tagli, cercando di non operare ancora di più quelle che erano le entrate dei cittadini. Quindi io ritengo che andare a criticare il governo centrale per le scelte che ha fatto, che ci consentono di stare ancora su un livello di guardia accettabile rispetto al resto dell'Europa, perché poi il riferimento del governo è chiaramente un riferimento poi europeo. Nello scendere, diciamo, nel dettaglio, mentre ascoltavo gli interventi scrivevo crisi uguale terremoto, nel senso che la crisi è arrivata come un terremoto, inaspettata per tutti, e come un terremoto va risolto. Io posso capire le lacrime dei primi giorni, ma poi bisogna rimboccarci le maniche e pensare di risolvere i problemi che dobbiamo appunto affrontare. Un'altra uguaglianza che facevo è che l'amministrazione è come una famiglia. Laddove il capofamiglia non riesce ad aumentare le proprie entrate, deve necessariamente operare dei tagli. Tagli che in questo caso spesso possono essere impopolari, ma che comunque vanno fatti. Bisogna avere il coraggio di farli. Scendendo nel dettaglio qui del Comune di Ladispoli, io posso dire alcune considerazioni che avremmo potuto affrontare meglio e quindi trovarci oggi con delle entrate diverse rispetto a quelle che abbiamo. Per esempio abbiamo affrontato il problema dell'Olmetto con un ritardo di un anno e mezzo rispetto a quella che è la risoluzione che speriamo di avere in questi giorni, e che avrebbe portato, insieme al 20% dell'aumento della copertura del Cerreto, circa 250.000 metri cubi di edificabilità a Ladispoli, già previsti nel vecchio piano, quindi non nella nuova variante, che avrebbero portato centinaia di mila euro nelle casse del Comune. Queste sono entrate che purtroppo oggi non abbiamo e che sicuramente avrebbero fatto comodo. Noi siamo abituati a fare dei finanziamenti all'associazione, e questo ovviamente in tempi normali è correttissimo. Io ritengo in questo caso bisogna iniziare a pensare che le associazioni che utilizzano strutture pubbliche non debbano avere finanziamenti per altre opere, per altri eventi, e magari utilizzare questi soldi anche per altre cose, magari più importanti. Per esempio immaginiamo il Gazzettino di Ladispoli, che abbiamo toccato ieri come così sul bilancio dell'ala. Tutti i giornali a Ladispoli sono autogestiti, autofinanziati. Non vedo per quale motivo il Gazzettino di Ladispoli, che ha una sede che nemmeno deve pagare, ha delle notizie di prima mano, notizie spesso certe, perché non possa essere autogestito nelle finanze. Andremmo a risparmiare altri 100.000 euro circa. Per esempio l'organizzazione di eventi, che siano essi sportivi o eventi di qualsiasi genere, non ho capito perché non possiamo trovare degli sponsor che possono finanziare queste cose. Quindi, voglio dire, se noi più che piangere, come abbiamo fatto fino adesso, come il sindaco purtroppo spesso fa, in parte ha ragione, ma in parte no, cerchiamo di alzare la testa ed affrontare con dignità quella che è una crisi che nessuno ricorda, e noi che siamo un po' più giovani, ma anche i più anziani, nessuno ricorda di questi livelli. Quindi ritengo che, ripeto, dobbiamo fare scelte anche impopolari, ma dobbiamo valutare quelli che sono effettivamente i problemi che ci hanno portato a questa situazione, ma i problemi che a livello comunale ci hanno portato a questa, perché noi solo questi possiamo risolvere, non possiamo risolvere i problemi del governo, della regione o della provincia. È vero, Formigoni si è lamentato, come tutti d'altronde, e parliamo del centrodestra, ma sempre nel rimanere il centrodestra possiamo dire che la Volverini nella prima seduta di giunta ha fatto un taglio di circa 5 milioni annullando dirigenti, spese per il personale degli assessori, che poi chiaramente si sono lamentati anche loro. Comunque la Volverini è andata avanti, di sicuro non aumenterà le tasse, ha detto non aumento le tasse, taglio. La prima cosa che ha fatto questa, quindi non è che si è messa a piangere, insomma. Le lacrime in questo momento non servono, servono da parte nostra, e io ritengo che un po' tutti, anche se con toni diversi, abbiamo fatto delle critiche costruttive, e serve dalla parte della maggioranza una presa di coscienza di quello che sono le esigenze di Ladispoli. Si parlava sempre del personale, il personale è vero che è poco, ma io ritengo che sia anche male utilizzato, sindaco. Io quando giro per gli uffici per prendere i documenti, per cercare di verificare quello che succede in amministrazione, per fare poi delle proposte come spesso facciamo, parlo con gli impiegati e ti garantisco che la maggioranza degli impiegati si sentono male utilizzati, quindi non si lamentano perché guadagnano poco, perché quello oramai è di routine da parte di tutti e mi sembra anche logico. Quindi io ritengo che una migliore utilizzazione degli impiegati del Comune di Ladispoli possa sicuramente portare ad affrontare questa crisi in maniera migliore. Grazie.
Grazie a lei. Allora, giusto per ricordare i prossimi interventi, abbiamo Pengiardita, Di Girolamo o Battilocchi. Eseguiti questi interventi, passeremo alla discussione degli emendamenti. A conclusione il sindaco.
No, prima del sindaco la do a te.
Prego.
Vabbè, che tratto. No, io volevo ritornare velocemente su alcuni passi che purtroppo non sono stati recepiti. Riprendo tra l'altro l'invito che ha fatto Cervo, lo riprendo io personalmente in commissione bilancio, dato che io sono commissario, poi lo guarderemo insieme a te, insieme a Rapalli, per valutare gli scaglioni dell'addizionale, come hai detto, no? Perché è interessante vedere poi la progressività e tutte queste cose qui. L'intervento è stato interessante, tra l'altro ha fatto una distinzione che nessuno aveva fatto, che molte volte si tende a conformare una crisi finanziaria con l'economia reale di un paese, che è una cosa ben diversa, perché mentre le crisi finanziarie sono provocate da una sorta di speculazione che avviene appunto tra, in questo caso che è successo con la Grecia, tra le valute di vari stati e così via, quindi c'è sempre chi guadagna, chi perde, chi vince e chi perde. E in questo caso l'Italia si è trovata in una posizione migliore anche perché aveva un sistema bancario più solido rispetto a tutti gli altri paesi europei, e avere un sistema bancario più solido, come poi si è verificato, ha fatto sì che noi non stessimo nelle stesse condizioni appunto della Grecia o di altri paesi, i famosi PIGS, no? Irlanda e altri paesi che si stanno trovando in questa situazione. Prima ho sentito il sindaco che giustamente dalla parte sua dice voi avete fatto una strategia per ribaltare la questione. Qui io penso che nessuno ha ribaltato nessuna situazione. Questa sera si è dimostrato il contrario, si è dimostrato che l'amministrazione, per far vedere che il suo bilancio era nei termini giusti rispetto a tutti questi contesti di crisi nazionale e internazionale, ha voluto ribaltare la situazione dicendo c'è la crisi, allora noi giustifichiamo il bilancio in questo modo. Ma non è così, perché quando viene detto da molti abbiamo rispettato il patto di stabilità non significa solo che stando in quei parametri si è ben amministrato il denaro pubblico. Il patto di stabilità, non so se tutti voi avete letto come funziona, dice un'altra cosa anche, dice in base a quelle che erano le norme europee, dice che deve prevedere non solo il contenimento di una buona amministrazione, ma deve prevedere la crescita e lo sviluppo. E io questa crescita e sviluppo nella nostra città non lo vedo, non la vedo. Non la vedo per un semplice motivo, perché non è che quando si parla pure di opere pubbliche fare un ponte dopo 13 anni si fa un ponte, questa è crescita e sviluppo. Cioè non è questo, è un'altra cosa. Allora, quando viene fatto il bilancio, tra l'altro, bisogna seguire i famosi 5 principi, perché chi sa di ragioneria e chi sa di contabilità sa che ci sono l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la trasparenza, la pubblicità. Ora, se noi andiamo a vedere, vabbè, io l'ho messo in ordine diverso, però comunque sono questi. No, ci stanno i 5 base, poi dopo a seguire ci stanno pure altri, però non è che mi posso dilungare su queste cose, vabbè. Sì, e beh, il sindaco, vede, lei prende in giro, però probabilmente questi principi li conosce poco. E tra l'altro nella descrizione che ha fatto Tonino Voscia nei vari settori, vedi servizi sociali o vedi contributi all'associazione che giustamente creano la rete sociale, sì, questo sicuramente è vero, però il problema è un altro, che qui la qualità della spesa poi bisogna andarla a vedere in fondo, in profondo. E come sono stati illustrati i dati, questa bella qualità di spesa non è che c'è tanto, perché poi quando si vede come vengono spesi i soldi, poi bisogna verificarli a posteriori se ci sono poi le pezze d'appoggio, se i soldi sono stati spesi bene, se quelle aziende che hanno usufruito dei finanziamenti hanno operato come devono operare in base a quelle che sono le norme generali e così via. Perché questo è un principio cardine, no? Se la qualità della spesa è impostata male su un bilancio, è normale che poi ci può essere anche il pareggio e bilancio, ma poi dopo ci sono degli squilibri enormi in generale, perché insomma è da valutare insomma queste cose. Io poi tra l'altro adesso noi inizieremo pure a guardare bene i servizi sociali, perché ci sono cose interessanti, fino ad oggi non ci siamo dedicati molto a quel settore, ma adesso ci dedicheremo un po' di tempo, perché comunque ci sono delle cose interessanti da verificare, dato che poi vengono dati sempre alle stesse aziende, alle stesse cooperative e così via. Poi non è che noi possiamo dare tutti i tipi di servizi, assegniamo tutti i tipi di servizi, se quello prevede assistenza sociale si fa assistenza sociale, non è che possiamo fare pure altre cose, altre, come sono state dette prima da altri colleghi. Allora, la questione poi è un'altra. Io prima sono stato ben chiaro quando ho detto alcuni dati. Allora, l'ICI è stata trasferita, innanzitutto diciamo questa cosa, perché prima sono state dette pure queste cose. Nessuno ha toccato gli stipendi dei dipendenti pubblici, perché si sono toccate praticamente si è bloccato la questione che riguardava la produttività che riguardava i dipendenti pubblici, non si è toccato il settore welfare, quindi la sanità e così via. Tra l'altro i 110 miliardi di euro che vengono assegnati ogni anno al settore della sanità in Italia e vengono distribuiti alle regioni e poi a catena agli altri enti sono rimasti invariati, cioè in Italia non si tocca la spesa sanitaria. Più che altro bisognerebbe andare a controllare poi, che è un'altra cosa, bisognerebbe andare a controllare quelli che sono gli appalti e quello che tutto ciò che riguarda l'industria farmaceutica, perché purtroppo avviene che in un'ASL, in una medicina si paga 200, in un'altra si paga 100, in un'altra si paga 50. Questa cosa andrebbe parificata, mi auguro che lo faranno adesso, perché poi non si può continuare all'infinito a spendere i soldi della sanità. Quindi chi dice che vengono toccati i settori cruciali quali la sanità e la scuola dice delle falsità. Dice delle falsità a partire. Sì. Allora, sindaco, vede, lei probabilmente non... non conosce bene il settore. Io infatti, tra l'altro, comunque dopo parliamo anche della scuola. Allora, per quanto riguarda la sanità, non sono stati toccati i soldi che devono essere assegnati e saranno riassegnati nello stesso termine. Primo, per quanto riguarda la scuola, la questione è un'altra. La questione è che c'è un contenimento della spesa sulla scuola, perché in passato sono state create delle graduatorie ad arte dove veniva inserito personale in continuazione e poi veniva negli anni, tra l'altro la riduzione l'ha prevista la finanziaria di Prodi, tra l'altro la riduzione del personale che stava all'interno della scuola, adesso è stato fatto, questo è un settore che io conosco molto bene, quindi su questo... questo caro assessore le potrei fare delle grosse lezioni pure universitarie su questo settore.
Continuate
così.
Lei parli con
le bugie del centrosinistra, continuiamo con le bugie del centrosinistra. Che cosa è stato fatto? È stato fatto il dimensionamento, non so se lei lo conosce assessore, che cos'è il dimensionamento in base alle leggi previste. Col dimensionamento si sono accorpati gli istituti che risultavano improduttivi e quindi questo qui ha fatto sì che venivano deliberate delle risorse per poi darle anche a quelli che sono gli ATA, ovvero i tecnici delle scuole, dato che oggi si lamentano tutti che mancano risorse e così via. C'è stata soltanto una redistribuzione delle risorse. Questo settore probabilmente lo conoscete poco, ecco perché dite queste cose a bambera. Dopodiché se andiamo a vedere i dati che io prima ho dettato, che poi tra l'altro... Questi dati non è che li ho detti io, li ha detti Sergio Camparino, presidente dell'ANCI. Sergio Camparino, presidente dell'ANCI, caro sindaco, dove tutti dite delle cose dove non vi siete documentati, dice che 16 miliardi vengono riassegnati a 6.700 comuni, questo quando ha fatto le riunioni con Tremonti. Poi dice che di questi qua...
Fallo finire.
No, sindaco, guardi che non è così, probabilmente ha letto male quello che diceva Chiamparino. Di questi 3 miliardi di rimborsi dell'ICI vengono rimandati indietro, i trasferimenti correnti vengono rimandati indietro per 11,5 miliardi, i trasferimenti per i progetti in conto capitale per 1,4 miliardi. Ora Chiamparino che cosa dice? Dice noi vogliamo la compartecipazione alle entrate dell'IRPEF e in cambio siamo disposti a rinunciare a 300 milioni, non è che lo dico io, lo dice Chiamparino, se è disposto a ritirare 300 milioni da quello che ha dettato prima, da quei dati ha dettato prima, vuol dire che lui sa bene che quei 16 miliardi ritornano tutti ai comuni, caro sindaco, quindi probabilmente voi leggete male quello che...
rimangono 3 minuti,
Sì, ho finito, probabilmente voi vi documentate male, leggete male quello che, oppure vi fate dire dalla vostra parte politica delle bugie del centrosinistra e quindi credete a queste cose. Quindi allora, poi vede sindaco, lei mi fa specie. Perché fa politica da 30 anni, ci sono i casi in cui ogni regione, giustamente anche Vascherrani tutti i giorni sta sul giornale e dice i soldi non bastano, perché ogni regione giustamente punta ad avere più soldi, no? Come lei punta ad avere più soldi per il suo comune, però non è coi piagnistei che si ottengono più soldi probabilmente documentando meglio le questioni.
Concluda, consigliere.
Il governo non ha tagliato le spese, ha contenuto la spesa perché gli è stato imposto dalla Comunità Europea, dato che facciamo parte della Comunità Europea, dove 27 Stati devono mantenere quelle che sono le norme previste dalla Comunità Europea. Non è che uno si può alzare la mattina all'Italia, perché se noi vogliamo avere i soldi si può fare, sindaco, usciamo dalla Comunità Europea, svalutiamo la moneta e stiamo a posto. Cioè abbiamo soldi all'infinito, però poi dopo quando ci fanno come nel 92 che c'è stata la mega svalutazione in Europa e l'Italia stava andando a picco e è dovuta entrare per forza nell'euro, poi succede se facciamo quello che dice lei. Quindi bisogna un attimino documentarsi, bisogna un attimino vedere i dati reali quali sono, bisogna un attimino parlare dopo che la finanziaria sta entrando nel vivo corso degli emendamenti, perché non è che si può dire adesso, perché Tremonti ha detto una cosa, A parità di saldi il contenuto si può cambiare, il contenuto lo cambieranno sicuramente e sicuramente ci saranno probabilmente più risorse per i comuni, per le province e per le regioni. Quindi fare il processo all'intenzione a priori, secondo me, è sbagliato. Dovete imparare prima ad aspettare e poi vedere com'è la situazione.
Grazie, consigliere, grazie. Consigliere Ardile, prego.
Buonasera a tutti. Saluto.
Beh, veramente notte. La serata è andata, è notte.
Saluto il poco pubblico presente e gli ascoltatori di Centro Mare Radio. Lo so che.
C'è Francesca.
Posso, Presidente?
Da Pande, sì.
Posso, Presidente?
Prima. Vabbè.
Lo so che gli ascoltatori che siamo arrivati, sentivo il responsabile Centro Mare Radio ieri. A 1.500-2.000 ascoltatori, mi dispiace che intervengo un'ora così tarda, però mi consola sicuramente che di questi 2.000 in molti quando interviene Ardita ascoltano e quando interviene il sindaco cambiano frequenza. Allora
non dica certe cose, consigliere. Allora, per favore
dice nonna.
Per favore,
allora, no. Eccoci.
Posso? Prego, consigliere Ardita.
Bisogna.
Prego, consigliere Ardita.
Avere un po' di humor, diciamo, perché.
Prego.
Sì.
Sindaco, prego.
Vabbè, ma comunque.
Vada avanti.
Dico con un po' di humor.
Consigliere, vada avanti. Non interrompete, per favore, sono costretto a sospendere il consiglio.
Anche
prego,
perché,
ne ha diritto e facoltà.
Anche perché ritengo che è importante sapere ascoltare gli altri, sia in politica che nella vita. E di questo devo dire che passati 3 anni ritengo che sia una cosa che ho imparato. Bisogna sapere ascoltare prima gli altri. Anche capire, è vero, il sindaco. E ogni tanto, però l'importante è che lei non tanto deve far capire a me, si deve far comprendere ai cittadini, più di questo si dovrebbe preoccupare. Allora io non voglio fare il tifoso per la finanziaria perché non rientra nel mio carattere. Io Giovanni Ardita, anche se oggi abbiamo e che anche è venuto qui in questa città un ministro dei trasporti o la sanità, tutto quanto, ogni qualvolta che ci saranno problemi nella nostra città e nel nostro territorio, colui che è stato definito da qualche amico vostro che fa le fotocopie per gli onorevoli, di cui sono onorato, ogni tanto cerco pure di dire che c'è qualche problema nella nostra città. E questo, come è accaduto anche in passato quando c'era il sindaco Ciogli, Ardita andava lì, rompeva le scatole per il cavalcavia di Paolo dove era morto qualcuno, rompeva le scatole per le ferrovie. Continuerò, anche se ci sarà un amico, un governo amico, continuerò ad essere critico oggi se vediamo che alla Vispoli, e io non l'ho dimenticato solo sulla campagna, sotto la campagna elettorale, che è stato fatto un ascensore dalle ferie dello Stato solo per i disabili, solo per l'andata, si sono dimenticati che i disabili hanno anche un ritorno da Roma alla Dispoli, per fare un esempio, e dove sarà possibile, credo che nell'interesse della collettività ci sarà il mio supporto. Questo ce lo insegna il nostro Presidente che dalla Camera, puntualizziamo questo. Il nostro Presidente della Camera Fini, che all'interno di una maggioranza di un governo bisogna essere critici quando anche in una finanziaria c'è un qualche cosa che non va bene. Questo anche è un senso di democrazia, e dire tutti quanti al padrone sì, lo dico anche agli amici di Rifondazione Comunista, dell'Italia dei Valori o dei Verdi, che dire che tutto va bene non è, entra in merito adesso, non è un senso di democrazia, soprattutto perché come diceva in precedenza proprio l'amico che tante volte io lo ritengo molto simpatico e allegorico, il consigliere D'Alessio, il bilancio preventivo è un qualcosa che rappresenta sicuramente per le due coalizioni, che io voglio dire non condivido quello che dice adesso fa il Presidente, ma il nostro collega d'opposizione Voccia, che l'ha detto anche nella stampa che i due programmi del centrodestra e del centrosinistra erano simili. Io dico che nel programma del centrodestra erano previste cose differenti, non il parcheggio a pagamento nella città, non di fare un centro commerciale al centro della città, non credo che nel programma del centrodestra era previsto di fare la città dello sport, mentre qualcun altro nel centrosinistra da più di 13 anni ancora aspettiamo copertine di vari giornali di futuri centri sportivi, però abbiamo sempre campi di calcio, campi di pallacanestro, campi di pallavolo e strutture sportive di 40 anni fa. Allora ha detto giusto, e questa è la premessa, il consigliere D'Alessio, che il bilancio preventivo rappresenta l'indirizzo politico per questa città. Io l'indirizzo politico perché non lo condivido? E lo vado a motivare su alcuni interventi previsti da questa amministrazione in alcuni settori. Il primo che mi viene in mente sono sulle opere pubbliche triennali: impianto sportivo coperto viale Mediterraneo per 1 milione di euro, impianto sportivo con piscina coperta per 2 milioni di euro. Io, Giovanni Ardita, credo che in un bilancio di previsione, forse se avessimo previsto un anno o due anni fa che a posto della piscina del Faro, e su questo io dico che rispetto alla vostra idea, ma sono di un indirizzo politico e programmatico differente, io avrei fatto un intervento per, se era il costo di 700.000 euro, per fare un centro sportivo. Passato anche un anno, all'improvviso che cosa esce? Esce una vostra programmazione, un vostro progetto, che a distanza di un anno c'è qualcuno che è interessato a fare impianti sportivi coperti in Viale Mediterraneo, impianto sportivo con una piscina coperta lì al Cerreto, così e tutto quanto. Vediamo nel futuro se queste scelte programmatiche che fate di come spendere soldi vi daranno ragione nei confronti dei cittadini, perché vediamo in futuro quando, se sarà costruito questo centro commerciale, per la viabilità, per il commercio, per tutti i commercianti che sono vicini, se sono state scelte politiche azzeccate rispetto a chi sostiene delle ipotesi differenti che io avrei fatto in diverso modo. Altra cosa, ho visto, io? No, io l'avrei fatto anche
D'Alessio, per favore, non interrompa.
Sì. Vado avanti.
Ebbene, lei deve stare attento quando parla il consigliere Ardita, se lei si distrae non capisce. Prosegua, consigliere.
Di si trovano imprenditori.
Io lo spiego dopo in separata
sede.
Sì,
in quel settore. Stranamente è passato un anno. Poi vedo 700.000 euro stanziati per il centro Altre Cultura. Allora chiedo al ragioniere Palli, cui ringrazio, che dopo 3 anni sono riuscito a trovare un funzionario che mi ha messo a disposizione la documentazione 7-10 giorni prima che si fa il Consiglio Comunale. È un'eccezione, vedo che almeno un aspetto positivo c'è stato, posso prenderne atto, però chiedo al ragioniere Palli se lui è a conoscenza. È previsto per il 2010 questo stanziamento di 700.000 euro. Io vorrei sapere fino ad oggi quanti soldi sono stati spesi per questo centro d'alta cultura. Quando prevedete in futuro il completamento dell'opera e quando si potrà assistere a questa struttura, all'apertura di questa struttura? Perché a pensar male, ci diceva qualcuno, non ci si sbaglia tante volte, non vorrei che si spendano milioni e milioni. Perché caro sindaco, la crisi economica, l'ICE, tutte queste cose le hanno avute anche i comuni vicini a noi. Però vedere una tolfa, Santa Marinella, non dico proprio la trasformazione che c'è stata a Civecchia, a Fiumicino, a Ostia, città che prima, quella città militare, l'altra grande città portuale, si sono trasformati proprio radicalmente. Quello è impossibile, anche se hanno avuto, non dico per il merito del sindaco del centrodestra, lì è avvenuto prima con Tidei e poi con Moscherini. 10 milioni dell'Enel, va bene. Però lei, lo stesso deputato, era quello che lo portava alla stazione del Prendiuri, non se lo dimentica questo, ma non è che le dici solo quello che fa comodo, lei deve raccontare tutta la storiella del libro. Il promotore fu proprio il Tidei, lei non ce lo ricorda questo. Però andiamo avanti. Io dico, ecco, voglio sapere da ragioniera Valli, prima domanda, e voglio sapere fino ad oggi, se lui ha conoscenza, quanti soldi sono stati spesi su questa
consigliere
struttura.
Consigliere Ardita, il dottor Tapalli risponderà a tutte le interrogazioni, a tutte le domande in generale, quando gli interventi sono esauriti.
Va bene, va benissimo.
Prego.
Poi, altri soldi che ho visto in bilancio negli anni precedenti, dove sono curioso non solo io, ma anche per un'opera pubblica che interessa tutta la città, vorrei sapere il famoso svincolo dei viali Mediterraneo, finanziato dalla provincia, quello è stato appaltato, fra poco ci saranno i lavori, perché mi ricordo che è un finanziamento che è andato in bilancio dalla provincia, dalla giunta a Casbarra, adesso a Zingaretti. E ne vorrei sapere notizie se questi soldi sono stati recepiti dal comune, messo in bilancio e poi appaltati, perché quello sicuramente rappresenta una delle opere più importanti che andranno a ricongiungersi con il cavalcavia di via Paolo Laziale e potrà sicuramente snellire il traffico sull'Aurelia. Poi nettezza urbana, altro punto importante per il futuro della nostra città, perché vedo che anche qui è stata collegata giustamente questa delibera di un costo di un servizio che viene 5.933.000. Io anche durante l'anno ho fatto delle osservazioni su questo e credo anche nella programmazione futura di una città. Caro sindaco, ad Ardea, che ci ha avuto lo stesso problema nostro, che è giusto che lo Stato debba dare finanziamenti a un comune che in 10 anni, 15 anni è cresciuto da 10-15 mila a 40 mila abitanti, e lei sa benissimo, perché spesso è stato in contatto con il sindaco Femi di Ardea. Ad Ardea è iniziata la raccolta differenziata per tutta la città. Io mi chiedo, sono 13 anni che amministrate, lei è in carica, prima faceva presidente del Consiglio Comunale, adesso fa il sindaco da 3 anni. Ma io voglio usare un termine più che dico io, mi vergogno, non dico voi. Quest'anno vengono i turisti alla Vispoli, vedranno che presso i bar, i centri commerciali, i ristoranti, gli stabilimenti balneari avremo una marea di contenitori che dentro ci butteranno di tutto. Sarà il solito spettacolo dove vediamo plastica, vetro, carta. E questo purtroppo non è un discorso, dico, di cultura, di sviluppo della nostra città. Io non vado a vedere esempi, tante volte ci andiamo a giustificare vedendo, ma queste cose si fanno in Emilia Romagna, in Toscana. L'altro giorno ho visto, non so, proprio sul sito di Baraonda o dall'altra voce, che a Bracciano, anche lì comune vicino a noi, sono partiti con la raccolta differenziata, hanno fatto vedere proprio 4-5 contenitori che verranno distribuiti per tutte le vie della nostra città, della loro città, scusate, non la nostra, ma vi vedo solo litigare all'interno per chi si deve contendere l'appalto della nettezza urbana, no? Prima ci avete promesso la spalla, la muova insieme, adesso non si sa che cosa si farà, prima lo stesso discorso per quanto riguarda l'isola ecologica, se veniva data all'amico di turno di quello o di quell'altro, credo che questo nell'interesse della collettività non va bene. È un mio giudizio, perché cerco di essere responsabile nei confronti di chi nel 2007 mi ha onorato di farmi venire qui in Consiglio Comunale. Ci dovremmo più preoccupare con questo costo del servizio, che funziona il servizio per quanto pagano i cittadini la tassa della terza urbana, anche perché ho riscontrato anche in passato, c'è questo dato anche anomalo, che alla Dispoli, una città che ha un territorio, un terzo di Cerveteri, ha gli stessi, quasi gli stessi residenti, però nelle tabelle che andiamo noi a vedere qui e che avete allegato, quando andiamo a vedere al metro case, uffici, negozi, alberghi, pubblici esercizi e tutte le altre voci, a Cerveteri si paga tot, alla Dispoli si paga il 30% più della tassa della nettezza urbana. Allora, per quanto pagano i cittadini, dovremo guardare all'efficienza di questo servizio e soprattutto io mi auguro che nei prossimi 2 anni di questa legislatura riuscite a trovare un equilibrio nella vostra maggioranza per comprendere che bisogna fare la raccolta differenziata in tutta la città, fatela porta a porta, fatela con tutte le campane. Pensando al porta a porta, qualcuno che sta con voi, non so, in un periodo ha pensato di far sparire, alcune l'avano bruciate, alcune sono state tolte, dal fatto che l'amico che ha la cartoleria, quell'altro che è lì del tabacchi e tutto quanto, quando devono andare a gettare la carta alla plastica, la vanno a gettare in un unico contenitore. Questo non è senso di civiltà, per quello che io sicuramente vedo in un, se voi non lo condividete, in un indirizzo politico differente che è il mio. Volevo poi far presente che cerchiamo nelle strutture comunali di intervenire anche nel bilancio. Non so quando avete elencato un intervento in una falegnameria, ex falegnameria in via Duca degli Abruzzi, non so se corrisponde, se quella all'altezza vicina alla chiesa, alla famosa casa di Rossellini, che io più volte l'ho invitata, sindaco, di cercare lei o chi è competente in questo comune di andare a fare un sopralluogo, perché se lì molti cittadini che sono residenti su quel quartiere hanno fatto presente che c'è dell'amianto, bisogna intervenire per ristrutturare, per bonificare quella struttura, lei che ci tiene tanto a Rossellini cerchi di intervenire, perché non è basta intitolare un qualche cosa alla città per ricordare qualcuno del cinema o della televisione, è importante anche la manutenzione. Se poi lei ha fatto quello e poi la maggior parte dei cittadini, e poi vedrà lei di andare a verificare la documentazione su quello che io le ho fatto presente, se sono chiacchiere ardita o se veramente lì è stata fatta una petizione, è stata fatta una perizia, in una struttura pubblica così importante, ritengo che cercarla di farla diventare idonea è una cosa di prestigio per il comune, ma nello stesso tempo anche di rispetto dei cittadini che abitano su quel quartiere. E per quanto riguarda le due questioni degli impianti sportivi e soprattutto sì, del centro arte e cultura, vorrei dei dati per sapere questa opera quando sarà terminata.
Grazie consigliere. Digitavano, prego. Poi subito a seguire il sindaco.
Grazie presidente. No. Grazie presidente. A parte che non è facile intervenire dopo un consigliere che riesce a trasformarne un altro in una figura retorica. Consigliere D'Alessio stasera è diventato un carro di carnevale o una delle tre fiere della Divina Commedia, diventando allegorico, però è divertente. Grazie. Diciamo che questo fa capire il suo audience, perché si raggiunge così facilmente l'audience anche a quest'ora. Io volevo ringraziare intanto il dottor Rapalli e il nostro assessore al bilancio per il lavoro fatto, soprattutto in una fase così complicata, e quindi torno ad alcune parole dette prima sia dal consigliere Penge che dal consigliere ora presidente Occia, relativamente al fatto di dover scindere gli ambiti di analisi tra quello comunale e quello che accade altrove. Beh, ci troviamo a vivere una fase storica per cui è praticamente impossibile scindere i dati di un bilancio da quello che succede intorno. La manovra impostata dal governo, impostata dal ministro Tremonti, rende indispensabile il fatto di coniugare i due discorsi. E così, consigliere Penge, lei che è una persona preparata, soprattutto nel campo della pubblica istruzione, e questo glielo ricordo.